Questo Oxfam è uno degli ennesimi rapporti che dall'inizio della crisi segnala una cosa, cioè che la crisi è servita ad arricchire le persone, alcune categorie di persone, mentre ne ha impoverite molte. Abbiamo sempre detto che l'economia è un gioco a somma zero, come il poker: se uno si siede al tavolo, qualcuno perde, qualcun altro vince. Da questa crisi, dove sembrava che perdessero tutti, invece evidentemente qualcuno ne è uscito ricco. L'Oxfam segnala che negli ultimi anni della crisi la quantità di ricchezza di proprietà dell'1% più ricco della popolazione mondiale sta superando il 50%, cioè significa che l'anno prossimo, è un dato già atteso, l'1% della popolazione possiederà più del 50% della ricchezza del pianeta. Teniamo presente che poi l'altro 50% è posseduto quasi per la totalità dal 20% della popolazione, cioè c'è una tendenza a clessidra sia nell'economia mondiale sia nell'economia dei singoli paesi come l'Italia, quello magari lo vediamo tra un attimo, dove alla fine i ricchi stanno diventando sempre più ricchi e i poveri stanno diventando sempre più poveri. Il dato che dà l'Oxfam è che le 80 persone più ricche al mondo, 80 persone, possiedono quanto 3 miliardi di persone più povere. Cioè è una disparità che non c'è mai stata al mondo, manco ai tempi degli imperatori romani o degli imperatori cinesi. La sperequazione del reddito, cioè la differenza tra chi ha tanto e chi ha poco, in questa era contemporanea è molto maggiore di quella che il mondo abbia mai visto e conosciuto dall'origine del pianeta. I dati hanno anche un risvolto italiano, non questi dell'Oxfam, ma in questi giorni sono usciti alcuni dati di Banca Italia, alcuni dati dell'Ocse, alcuni dati di vari giornali che hanno detto che le 10 persone, in realtà in Italia, data la natura del coso, si tratta di famiglie più ricche in Italia, hanno incrementato il proprio patrimonio dall'inizio della crisi, l'hanno raddoppiato, cioè all'inizio della crisi avevano circa 50 miliardi di euro di patrimonio nel 2008, adesso ne hanno 98 miliardi, cioè in una situazione di crisi questi signori, 10 persone, sono Ferrero, Prada, Del Vecchio, Armani, Benetton, Pessina, Berlusconi, Rocca, Perfetti e Renzo Rosso, hanno raddoppiato il proprio patrimonio. Tutte le manovre economiche, calcoliamo che se gli avessero dato invece di 48 miliardi, invece di 50 miliardi, avessero guadagnati 48 miliardi in meno, non è che ci sarebbe stato a stracciarsi le vesti in una situazione del genere, probabilmente magari in Italia si sarebbe potuto riuscire a tenere qualche ospedale in più aperto, a aumentare un po' le pensioni, a tagliare meno quelle che sono state tagliate. Le scelte di politica economica fatte da tutti i governi che si sono succeduti in questi anni di crisi evidentemente hanno premiato questo tipo di situazione a scapito invece di una situazione complessiva dove la maggior parte della popolazione, in Italia la popolazione si è impoverita del 20% nello stesso periodo. Teniamo presente pure un altro fattore, stiamo parlando di patrimoni, cioè di quello che hanno, non come reddito contante che ogni anno fanno, ma quello che hanno sotto forma di azioni, di ville, di castelli, di terreni, di proprietà in generale. Questi dati immobiliari, cioè le azioni, sono diminuite di prezzo dall'inizio della crisi adesso, valgono grosso modo la metà, il che significa che se questi 10 signori controllavano il 5% del mercato azionario in Italia, tale è una componente patrimoniale, oggi, siccome il valore delle azioni vale la metà e loro hanno raddoppiato il patrimonio, controllano il 20%, stesso discorso per le case, se prima avevano magari un castello diroccato, oggi vuol dire che ce ne hanno perlomeno due o tre, perché il crollo dell'immobiliare, i valori dell'immobiliare sono scesi, se loro hanno raddoppiato il patrimonio espresso in termini monetari, se ne hanno guadagnato molto più del doppio in termini di quantità di quello che avevano prima. E questo è il dato più preoccupante, che segnala la necessità poi di, se si vuole uscire effettivamente dalla crisi, non aspettare che poi siano gli stessi che oggi esprimono i blocchi di potere che decidono le politiche economiche a dire che bisogna uscire dalla crisi. Si sta creando una divaricazione assurda tra questi che hanno miliardi e non si rendono neanche conto di come utilizzarli, e invece tutta la maggior parte della popolazione si arrabatta per cercare di trovare 50-100 euro per far quadrare il bilancio familiare. Insomma, la differenza è diventata spropositata anche in una situazione come quella italiana. Figuriamoci a livello mondiale, dove hai la maggior parte dei miliardi di persone che vivono con meno di un dollaro al giorno e alcuni che ne guadagnano diversi milioni. Un altro dato da segnalare: sui 1.800 più ricchi del mondo, il GOTA individuato, la maggior parte hanno ereditato le loro fortune, cioè le loro fortune sono fortune di famiglia. Quelli che non le hanno ereditate sono perché con la crisi del socialismo di Stato in Cina e in Unione Sovietica sono gli ex gerarchi di partito, dove anche lì c'era una tradizione familiare stalinista, che poi si sono trovati a gestire come imprenditori economici il potere che prima gestivano come segretari locali del Partito Comunista Sovietico Cinese. Cioè è una tradizione familiare che però non viene registrata dalle statistiche per questo motivo, così come non lo è quella dei paesi arabi e petroliferi, dove sempre le famiglie prima del 73, prima del boom del prezzo del petrolio, non venivano raffigurate come ricche, perché erano quelle che possedevano i terreni petroliferi, però non avevano, non ne traevano il reddito che l'aumento del prezzo del petrolio ha determinato, e a quel punto sono registrate non come eredi di famiglie ricche, anche se è semplicemente familiare. Cioè siamo ritornati in una situazione che dovrebbe essere tardo capitalista e che invece è prefeudale, con una serie di famiglie che hanno, posseggono sostanzialmente la maggior parte del pianeta, e con alcune persone che cercano di arrabattarsi per sopravvivere in una situazione del genere.
Mi sembra molto chiaro. Tra l'altro io faccio notare che nell'articolo in cui si parla del rapporto Oxfam, che compare su Corriere della Sera a pagina 6 a cura di Maurizio Ferrera, da un lato vi è un po', come dire, di ricette, non so come definirle, ingenue. Si pare che tutto si possa risolvere se c'è un grande governo mondiale che egualizza la tassazione. Però poi più significativamente c'è un rimandare a quegli stessi super ricchi la facoltà di in qualche modo ridurre la diseguaglianza, e in questo senso c'è un accenno al vertice che, come ogni anno in gennaio, si sta aprendo a Davos, località turistica di punta che si trova su uno dei più grandi forzieri d'Europa, ossia la Svizzera, e questo, come dire, appare un paradosso decisamente indecente, non credi?
Ma c'è il problema, è questo sostanzialmente. A Davos diventa un incontro di un club di quelli che contano qualcosa e che si confermano l'amicizia reciproca, sostanzialmente quello, anche perché poi le decisioni vere non vengono prese in questi forum, vengono prese in altri ambiti. È abbastanza significativo il fatto che si svolga in Svizzera, che è un paese che in questa fase sta attraversando anche quello una ristrutturazione economica dal punto di vista finanziario, in questo caso con lo sgancio del cambio del franco svizzero rispetto all'euro, che è quello che in qualche modo segnerà, insieme alle decisioni che prende domani la Banca Centrale Europea di acquisto dei titoli di Stato, eccetera, e alle elezioni greche di domenica, probabilmente segnerà quello che avverrà nell'area euro nel prossimo mese, che poi è sostanzialmente quello. E a Davos, verosimilmente ragioneranno di questi scenari ipotetici, cercando di trovare una quadra che gli consenta però di mantenere le rendite e il controllo del potere in una situazione del genere, dove effettivamente la situazione, con l'accentuarsi probabile della crisi che ci sarà nell'area euro, rischia di sfuggirgli di mano, e poi il problema di fondo è quello.
Ecco, io volevo ma tu hai anticipato la mia domanda. Un commento brevissimo su questa questione della rivalutazione del franco svizzero.
Banalmente, la Svizzera, che se ne creda, non è soltanto un paese delle banche, ma è un paese che ha un'importante industria manifatturiera. In Svizzera l'industria manifatturiera conta intorno al 20%, in Italia conta intorno al 15%, per dare un elemento di paragone rispetto al PIL. Poi quella italiana è molto più grande di quella, però rispetto al prodotto interno lordo il rapporto è quello. Se una moneta quando è cominciata la crisi dei debiti sovrani, il franco svizzero è una tipica moneta rifugio, cioè non so dove investire i soldi, c'è una fase di turbolenza, c'è chi si compra l'oro, c'è chi si compra il franco svizzero, che tra l'altro consente in Svizzera l'acquisto libero di oro, eccetera. Per evitare che si rivalutasse troppo, perché a quel punto l'industria manifatturiera svizzera non avrebbe potuto più vendere in Europa, perché evidentemente sarebbero costati troppo i propri prodotti, se io mi devo comprare un orologio Swatch che mi costa il doppio di quello, probabilmente me ne compro uno di un'altra marca non svizzera, se mi devo comprare il Groviera mi compro un'altra cosa, perché è chiaro che aumenterebbe troppo il prezzo. Che è successo però? Che la crisi non si è risolta, anzi si è avvitata, che la Svizzera, per poter mantenere il tasso fisso di cambio a 1,20 per euro, un franco svizzero 20 per ogni euro, ha dovuto comprare tantissimi euro. Adesso la Svizzera ha riserve valutarie pari all'80% del proprio prodotto interno lordo. Normalmente i paesi avanzati hanno riserve valutarie all'ordine del 4-5%, l'80% è tantissimo. In termini di ammontare assoluto ha riserve valutarie pari a quella, mi pare che sia la terza o la quarta, dopo l'Arabia Saudita che esporta il petrolio, dopo la Cina che ha tutte le esportazioni e dopo il Giappone anche che ha un problema di tenuta del cambio. Per cui sono assolutamente sproporzionati rispetto alla Svizzera. L'atteso acquisto di titoli di Stato che dovrebbe essere deciso domani al vertice della Banca Centrale Europea probabilmente avrebbe portato a un ulteriore deprezzamento del cambio dell'euro, perché intanto il dollaro sta riducendo invece l'acquisto di titoli di Stato americano, quindi verosimilmente si rivaluterà e gli svizzeri avrebbero dovuto spendere ancora più franchi svizzeri per tenere questo equilibrio di cambio, arrivando a avere più riserve valutarie di quanto non producano loro in un anno, quindi è un paradosso. E a quel punto hanno preferito sganciare il cambio per evitare di avere questo tipo di cose. Il cambio è schizzato, adesso si è stabilizzato su 1-1, un franco svizzero, un euro, che gli consente, verrà penalizzata sicuramente un tipo di industria manifatturiera, però in Svizzera, cioè gli Swatch, cioè alcune produzioni tipiche, probabilmente il turismo, eccetera. Però in Svizzera c'è un'importante industria farmaceutica, la Roche, la Novartis, che sono parte di questa industria manifatturiera, che sono meno sensibili agli effetti del prezzo, quindi contano di farsi un po' di male, ma non troppo, e contemporaneamente di non finire a fondo con l'euro, che è una cosa che gli avrebbe comportato molti più problemi, anche perché a quel punto avrebbe messo in discussione la capacità del sistema bancario svizzero, che è quello che effettivamente ha un ruolo determinante all'interno di quello che succede in Svizzera. Questa è più o meno la ragione dello sganciamento del franco svizzero all'euro. Ovviamente non è uno sganciamento assoluto, perché la Banca Centrale Svizzera segue da presidiare i mercati, per cui impedirà che si rivaluterà troppo, però intanto non c'è questa statuizione per cui c'è il cambio praticamente fisso a 1,20 tra euro e franco svizzero, e questo gli consente un po' di margine di manovra sul mercato valutario e dei titoli.